Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato? I concerti che ha frequentato? Le opere che ha amato? Quali dischi avrà comprato? Discoteche d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria ma rigorosamente fondata di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta si racconta un protagonista della letteratura, della cultura, attraverso il suo rapporto con la musica. Gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze e frammenti biografici. Perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori. Questo è il secondo dei due episodi che abbiamo scelto di dedicare a Pier Vittorio Tondelli, un po' perché i suoi legami con la musica sono veramente puntuali e numerosissimi, e un po' perché nel loro insieme questi legami ci raccontano un'epoca, quella che va dalla metà degli anni 70 all'intero decennio degli anni 80. Nello scorso episodio abbiamo provato ad indagare anche le ragioni profonde ed emotive del rapporto di Tondelli con la musica e con la scrittura, un rapporto che nasce con entrambe in modo simultaneo. Per certi versi potremmo dire che si tratta di un caso unico nella letteratura italiana. Non esiste l'appassionato di musica senza lo scrittore e viceversa. Ed entrambe le ispirazioni si realizzano in un tutt'uno in cui l'atto creativo universalizza la diversità e la rende introspezione, epos collettivo, romanzo generazionale, canto poetico sulla provincia italiana e letteratura esistenziale di viaggio, più nel senso di Rudyard Kapuscinski e Kerouac che in quello di Bruce Chatwin. Nello scorso episodio siamo andati attraverso alcune pagine struggenti di Camere separate, romanzo della maturità dell'autore, a caccia della musica della sua adolescenza. Nina Simone, Tim Buckley, la cui voce l'autore vede continuata in quella di Jimmy Somerville, Cat Stevens, Leonard Cohen, il folk anglo-scoto-irlandese, Bob Marley, Patti Smith. Altrove l'autore cita Trespass dei Genesis, gli Strobes, i Gong. Vi segnalo il lavoro prezioso, colto, amorevole e profondo del Centro di Documentazione per Vittorio Tondelli. Quello di Angelo Fafaro per Sinestesie, quello per Interno 4, Tondelli e la musica di Bruno Casini e le interviste di Pierfrancesco Pacoda a quest'ultimo e di Mela Cecchia a Tondelli ai tempi della pubblicazione di Un weekend postmoderno. Due voci emergono da queste e altre fonti, compresi gli stessi romanzi dell'autore, che è importante ascoltare prima di inoltrarci nel decennio degli anni Ottanta. Sono due voci italiane che Tondelli ha considerato importantissime, e la prima è quella di Claudio Lolli. Di Claudio Lolli Tondelli parla a proposito di un romanzo, cioè L'inseguitore Peter H, che ai tempi in cui Tondelli lo recensiva era stato ristampato nella raccolta Giochi crudeli ed era il 1989. Per la cronaca si tratta di libri fuori catalogo, non sono rari, li si trova a dei prezzi ancora ragionevoli, però non sono fra i libri di Lolli ristampati. Purtroppo il Lolli romanziere non gode di fortuna editoriale in questa congiuntura. A Tondelli però le prove narrative di Lolli, così come quelle di Gianfranco Manfredi, piacevano tantissimo, le considerava la sedimentazione narrativa di un epos che si era trovato prima nelle canzoni. Ed effettivamente nessuno come Lolli e Manfredi aveva raccontato quella fase di transizione tra gli anni di piombo e gli anni Ottanta italiani come loro. Nella specie di Peter H, Tondelli scrive questo. Claudio Lolli, autore di indimenticabili ballate come Aspettando Godot, Quando la morte avrà, Quello che mi resta, Ho visto anche degli Zingari felici, dischi che giravano sul piatto per giorni e giorni, interminabilmente, e che si ascoltavano a ogni ora, trasmettendoli anche per telefono. Lolli, dicevo, con tutta quella nebbiosa disperazione della vita in provincia, dei rituali piccolo-borghesi, pretenziosi e formali, e la nullità dei rapporti, delle amicizie, degli amori, indaga le ragioni profonde e misteriose di quella malattia chiamata letteratura. Letteratura come pratica criminale, come espressione della devianza, e racconto, diviene un vero e proprio processo letterario colmo di indizi, relazioni, testimonianze tribunalesche. A me viene una grande voglia di leggerlo. A voi no?
Vivo tutti i giorni aspettando Godot. Dormo tutte le notti aspettando Godot. Ho passato la vita a aspettare Godot. Nacqui un giorno di marzo o d'aprile, non so. Mia madre che mi allatta è un ricordo che ho. Ma credo che già in quel giorno però, invece di poppare, io aspettassi Godot. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò, io stavo già aspettando Godot. L'adolescenza mi strappò di là e mi portò ad un tavolo grigio, dove fra tanti libri però, invece di leggere, aspettavo Godot. Giorni e giorni a quei tavolini, gli amici e le donne vedevo vicini. Io mi mangiavo le mani però, non mi muovevo e aspettavo Godot. Ma se i sensi comandano, l'uomo obbedisce. Così sposai la prima che incontrai. Ma anche la notte di nozze però, non feci nulla aspettando Godot. Poi lei mi costrinse ed un figlio arrivò. Piccolo e tondo urlava ogni sera, ma invece di farlo giocare un po', io uscivo fuori ad aspettare Godot. E dopo questo un altro arrivò, e dopo il secondo un altro però, per essere del tutto sincero dirò, gli avrei preferito arrivasse Godot. Sono invecchiato aspettando Godot, ho sepolto mio padre aspettando Godot, ho cresciuto i miei figli aspettando Godot. Sono andato in pensione 10 anni fa, ed ho perso la moglie acquistando in età. I miei figli sono grandi e lontani, però io sto ancora aspettando Godot. Questa sera sono un vecchio di 70 anni, solo e malato in mezzo a una strada. Dopo tanta vita più pazienza non ho, non posso più aspettare Godot. Ma questa strada mi porta fortuna, c'è un pozzo laggiù che specchia la luna, è buio profondo e mi ci butterò, senza aspettare che arrivi Godot. in pochi passi ci sono davanti. Ho il viso sudato e le mani tremanti. È la prima volta che sto per agire senza aspettare che arrivi Godot. Ma l'abitudine di tutta una vita ha fatto sì che ancora una volta per un momento io mi sia girato a vedere se per caso Godot era arrivato. La morte mi ha preso le mani e la vita, l'oblio mi ha coperto di luce infinita e ho capito che non si può coprirsi le spalle aspettando Godot. Non ho mai agito aspettando Godot, per tutti i miei giorni aspettando Godot. E ho incominciato a vivere forte, proprio andando incontro alla morte. Ho cominciato a vivere forte, proprio andando incontro alla morte.
Diverso il caso di Gianfranco Manfredi, continua Tondelli, conosciuto ai più fino alla primavera del 1983 come pensoso e ironico cantautore del movimento, come critico musicale e come sceneggiatore cinematografico. In quella primavera esordì nel romanzo con Magia Rossa, un thriller fantastico che citava, secondo il caratteristico gusto cinefile degli ex militanti della Nuova Sinistra, La Notte dei Morti Viventi, Zombie, L'Abominevole Dottor Fire, Suspiria, Profondo Rosso, I Predatori dell'Arca Perduta, il Dorian Gray di Oscar Wilde, la massoneria, la cabala, gli scapigliati, gli anarchici e luddisti. Il giallo funzionava. E appariva una provocante novità il fatto che dietro il ferreo ordito narrativo del genere comparissero i fantasmi del nostro passato più recente, la centralità della fabbrica, la rivolta operaia, i sabotaggi alle macchine industriali. Magia Rossa, in sostanza, proletarizzava e quindi dava una coscienza di classe niente meno che agli zombie, seguendo anche sulla pagina quella rappresentazione della marginalità giovanile o proletaria che Gian Manfredi aveva individuato nell'eccellente LP Zombie di tutto il mondo, unitevi. Gianfranco Manfredi ci ha lasciati a gennaio del 2025 e il pensiero corre a lui ovunque egli sia, con grande affetto e con ammirazione. E vogliamo ascoltare da quel disco una canzone scritta da Ricky Gianco, un grande amico della radio che salutiamo se ci sta ascoltando o riproducendo in qualche modo, e che per Gianfranco avrebbe curato le musiche del disco successivo, Biberon. Per la cronaca, Biberon è come una sorta di disco speculare a un altro di Ricky Gianco, Arcimboldo, dove pure le liriche erano di Gianfranco Manfredi, e anche questo metteva a tema la crisi, la stessa di cui Tondelli ci parla, e che però in quell'Italia problematica ma viva era comunque un momento di transizione, e speriamo che ci insegni qualcosa anche oggi. Il pezzo che ascoltiamo è un tranquillo festival pop di paura, si allude chiaramente ai disordini dell'ultima edizione di Parco Lambro, c'è una line-up che fa paura anch'essa: Flaviano Cuffari alla batteria, il violino Lucio Fabbri, Julius Farmer al basso, Mauro Pagani al violino, il sax di Claudio Pascoli, e poi ai cori François Goddard, Gianna Nannini, Ivan Cattaneo, Nanni Ricordi, anche perché L'ultima spiaggia, l'etichetta, era proprio un'invenzione di Nanni Ricordi, ovviamente lo stesso Ricky Gianco, e Roberto Manfredi, il fratello di Gianfranco, anche lui lo salutiamo se ci ascolta o ci riproduce, conosciuto con i figli di Bubba ma soprattutto come produttore di un sacco di dischi di cantautori italiani, come autore televisivo, come scrittore, insomma un talento come quello del fratello, multiforme.
Il parco ha tante entrate, chissà chi pagherà, ma il parco non ha uscite, il prezzo non si sa. Hai chiesto una risposta, il gruppo te la dà. Sta chiusa in un panino di bassa qualità. La giunta ci ha concesso il prato e l'acqua no. La giunta è di sinistra, lo sporco non lo so. E poi c'è stata tolta l'elettricità, perché si viva al buio la nostra estraneità. E siamo tutti insieme, ma ognuno sta per sé. La ricomposizione si sogna, ma non c'è. Ognuno nel suo sacco, nudo tra il letame, solo come un pulcino, bagnato come un cane. Il palco è come un ponte che non unisce niente. Ci passano i cantanti fischiati dalla gente. Qualcuno un po' più furbo fa battere le mani o tira fuori il coro dei napoletani. E vuoi vedere in faccia il proletariato giovanile? Perché è lui l'invitato che doveva venire. Ma senti già nell'aria una strana vibrazione che nasce dai feticci vestiti da persone. È tutta una gran merda, la colpa di chi è? Lo Stato, il riformismo, i gruppi, non so che. La merce sta abbracciando la festa popolare ed entra dentro i corpi tra il piscio e le bandiere. Si sta sfasciando tutto, persino la teoria, perché il nuovo soggetto pare che non ci sia. E se l'espropriazione significa qualcosa, è che la nostra vita è diventata cosa. Il desiderio grida, ecco la polizia. Fumo di candelotti, non si sa dove sia. Ma c'è sull'altro prato qualcuno che massaggia. Sì, magari con lo yoga ti passa un po' di sgaggia. Non si capisce nulla, si ha voglia di fuggire. La festa, quale festa? No, non ci si può più stare. Uno con il cazzo fuori sta ancora lì a cercare. Vuole portarsi in tenda la donna da scopare. Qualcuno c'è riuscito a vincere la notte, ad aspettare l'alba più avanti delle botte. Qualcuno c'è riuscito a entrare negli sguardi, a leggersi negli occhi che non è troppo tardi. Si celebra sul palco l'ultima pantomima. Si bruciano le buste, vigliacca l'eroina. Ma c'è chi il suo nemico lo cerca per il prato e con lo spacciatore ti spranga lo spacciato. È l'ultimo spettacolo, no, non solo della festa. La mia generazione che svuota la sua testa e vuole vederne i pezzi e non li vuole vedere. Vuol leggersi nel corpo ma anche sul giornale. Alle 5 di mattina suoniamo tutti insieme. Si balla come matti, ci sembra di star bene. Le donne sono fuggite, c'è solo una modella che balla all'africana l'ultima tarantella. Ed anche qui nel rito c'è la contraddizione, nella felicità la nuova repressione. Il parco è ormai nascosto, è tutta una lattina. Abbiamo fatto il punto e niente è come prima.
Gli anticorpi erano nell'ironia. Quando Mela Cecchia cerca nell'intervista su Un Weekend Postmoderno di far dire a Tondelli che gli anni Ottanta erano stati solo l'era del riflusso, l'intervistato le sfugge dalle grinfie e cita l'eredità di Andrea Pazienza e la complicità con Fricantoni. Eh già, Fricantoni. Era gente con anticorpi. Se li erano fatti in quella facoltà del Dams bolognese con i Celati, gli Echo, gli anni in cui si cominciava a fare del punk uno strumento per essere i primi ad avere un saper fare per le mani perché eri stato libero di inventartelo. Do it yourself. Ma quel tuo artigianato marginale, che al Dams era fatto anche di una cultura generosa che ti dava essa stessa le armi per liberarti di lei e del passato, si apprestava ad essere gettonatissimo dal sistema che era corto di nuovi linguaggi, adesso che i giovani non avevano più nessuna voglia di essere un popolo unico rivolto verso il centro a protestare. Nessun adulto sarebbe stato più così importante. E Tondelli è chiaro con la sua intervistatrice. Il progetto di innovazione, la costruzione di un underground, non doveva essere una cosa appartenente a tutti. Però lui era lì. C'erano tutti. Pier Vittorio, Francesca Linovi, Enrico Palandri, Giacomo Campiotti, Gian Ruggero Manzoni, Andrea Pazienza, Fricantoni. C'era persino Milena Gabbanelli. Fricantoni la portava a casa di sua madre a mangiare tagliatelle e guardare le galline. Sia lui che lei, tra i Beatles e i Rolling Stones, preferivano i Beatles, e anche questa era una cosa che avevano in comune con Tondelli.
Largo all'avanguardia, pubblico di merda, tu gli dai la stessa storia, tanto
eravamo, dice Fricantoni di Pier Vittorio Tondelli, ed eravamo amici, o meglio, buoni conoscenti. Pier Vittorio e io ci siamo conosciuti al DAMS, alle lezioni di Gianni Celati in via Guerrazzi, nel centro storico di Bologna, verso la fine degli anni 70, o erano già gli anni 80, in piazza, Piazza Maggiore, Piazza Verdi, per chiacchierare soprattutto di musica e di scrittura, letteratura, anche d'altro si intende, qui squiglie di cultura generale. Era molto simpatico, aperto, piuttosto disponibile, sapeva ascoltare, era piacevole e garbato. Da frequentare. Ammirava cantanti e gruppi pop, ne era affascinato, perciò gli proposi di scrivere un testo di canzone a sua completa discrezione o moralità, secondo i suoi gusti personali, senza alcun obbligo o restrizione di forma o di contenuto, che desse libero sfogo all'immaginazione e alla creatività. Mi rispose subito, spaventato, che non sapeva assolutamente come fare per comporre il testo di una canzone, che non l'aveva mai fatto, che nessuno gliel'aveva mai chiesto, eccetera. Ho insistito molto e a lungo, credevo si schermisse per modestia o per imbarazzo esagerato, eccessivo. Alla fine mi accontentò e fu decisamente insoddisfatto del risultato, ma tutto sommato divertito dall'esperimento. Mi regalò le canzoni dicendomi di farne l'uso che ritenevo più idoneo e sottolineando che di sciocchezze si trattava, elaborate quasi per scommessa e comunque per puro diletto, sollazzo e trastullo degli amici. Fricantoni di quel pugno di canzoni ne è incisa una, si chiama Sciare.
Sciare,
sciare,
sciare, un'intera settimana bianca, sciare finché non sei troppo, troppo stanca.
Sciare, sciare, sopra nevi morbide, torbide. Sciare, sciare, dentro valli algide, sciare, planare, come un aliante.
Milioni di progetti, tantissimi concetti, cerco dei nuovi mondi, inediti orizzonti, sai che mi serve amore, dentro il cuore, la voglia di capire, necessità interiore. Tantissimi concetti, cerco dei nuovi mondi, inediti orizzonti, sai che mi serve amore, ho un peso dentro il cuore, la voglia di capire, necessità interiore.
Ho incontrato Pier Vittorio pochissime volte, dice Giovanni Lindo Ferretti. Frequentavo però Tondelli lo scrittore, non mi sono perso un libro appena pubblicato, insensibile alle altrui opinioni. In ogni modo lo volevo leggere anche sul resto del Carlino, anche su Rockstar, anche quando non mi piaceva. Doveva pure esserci qualche affinità, qualche sentire comune al di là della provenienza, siamo entrambi di Reggio Emilia. Per me, che devo ripensarlo ora che lui non c'è più, per me che gli sono sopravvissuto, Pier Vittorio Tondelli è il sigillo degli anni Ottanta. Non sembri cosa da poco, ora chiudere un decennio così lungo, così pieno di brutture all'apparenza e non solo, così pieno di vita, di varia e bella umanità, soprattutto tra le pieghe dove è più difficile vedere, nei posti sbagliati. Altri libertini è stato l'improvviso manifestarsi letterario di uno scenario in cui vivevamo ma che ancora ci sfuggiva. Un weekend postmoderno ne è la pietra tombale. Sono le parole che Giovanni Lindo Ferretti dedica a Pier Vittorio Tondelli, raccolte all'interno del libro a cura di Bruno Casini, Tondelli e la musica. Tondelli fu uno dei primi giornalisti a occuparsi di loro in Italia e in una nota, un'intervista del 1984, scrive semplicemente: il gruppo punk CCCP Fedeli alla Linea si costituisce a Berlino nel 1982 ed è formato da Giovanni Ferretti, Massimo Zamboni e Umberto Negri. Si è esibito prevalentemente nell'Europa del Nord, Amburgo, Stoccarda, Friburgo, Amsterdam e naturalmente Berlino. A Reggio Emilia, dove i componenti del gruppo ora risiedono, hanno proposto la prima parata di moda filosovietica al Tarantola Club. Chiamano le loro esibizioni musicali concerti comizi. Il loro 45 giri pubblicato da Attack Punk Record si intitola Ortodossia e contiene tre brani assai differenti tra loro: Live in Panko, Spara Yuri e Punk Islam. Abbiamo conversato con loro a Reggio Emilia. In una intervista molto bella con Pier Francesco Pacoda, che si può ascoltare sul sito del Centro di Documentazione per Vittorio Tondelli, Nico Notes, alias Nicoletta Magalotto, Ciotti, cantante, attrice, compositrice riminese che gli anni Ottanta videro con il gruppo di New Wave italiana Violet Eaves, racconta di un suo incontro con Tondelli al Caffè delle Rose, un bistro vicino al Grand Hotel di Rimini. L'occasione era una proposta che lo scrittore faceva al gruppo di realizzare la colonna sonora per un film basato sul suo romanzo Rimini, al quale stava lavorando insieme a Luciano Manuzzi. Il film non andò mai in porto, ma c'è una parte molto interessante dell'intervista in cui Nicoletta spiega benissimo la concezione di Rimini come metropoli balneare sottesa al romanzo e che sarebbe stata ritratta nel film se si fosse realizzato. Una Rimini allargata, che in qualche modo andava da Ravenna a Fano, toccando anche l'entroterra della Valmarecchia, fino a Montefeltro. Nelle parole di Nicoletta Magalotti vibra ancora l'utopia, rivelatasi poi tale, ma che doveva essere qualcosa di scintillante e molto promettente in quei primi anni Ottanta, di una possibilità data ad una terra. Nelle parole di Nicoletta, il film sul romanzo di Tondelli non si fece perché andò in porto un'altra produzione, ovvero Rimini Rimini, il film a episodi diretto da Sergio Corbucci, dal quale emergeva un'idea di Rimini come divertificio, privo dell'estetica e della poetica della Riviera. Quando Tondelli parlava di un laboratorio culturale che continuava a produrre contenuti e valori durante gli anni Ottanta, parlava anche di questo, della necessità fondamentalmente marginale e geneticamente disallineata rispetto alle logiche turbocapitaliste, di collocare un luogo e le sue possibilità di intrattenere in un contesto culturale che ne rispettasse l'identità. E che è il risvolto artistico di tutto questo, raccontarlo nella sinfonia poliforme di un capolavoro come il libro Rimini, pensandone una trasposizione cinematografica che non avesse come tema portante l'andamento sincultante e globalizzato della Italo Disco, ma l'evanescenza vellutata da Europa dopo la pioggia della musica dei Violet Eaves. Non che Pier Vittorio Tondelli fosse refrattario al pop, tutt'altro, a parte che appunto è anche pop questo album.
È stato ripubblicato in vinile, peraltro, e vale la pena accaparrarselo. Comunque, Tondelli amava il pop. Prova ne sia il fatto che la sua rubrica su Rockstar, alla quale tutti stavano dietro perché era una fonte inesauribile di consigli non solo discografici ma anche letterari, si chiamava Culture Club. Give me time to realize my crime. Let me love.
No, this by love's without a ring.
in camere separate la storia d'amore e morte, d'amore e separazioni, di amore e conflitto di Leo e Thomas è spesso scandita dalla musica. Un esempio è proprio il loro primo incontro, il loro primo appuntamento che si sono dati, vabbè, creatività anni 80, a un concerto. Ovviamente non esistevano i cellulari e la cosa più moderna a livello di tecnologia in quell'anno era il fax. Tondelli lo riteneva più moderno del computer, dei computer di allora. Non capiamo subito di che concerto si tratti, solo che a un certo punto la cosa è chiara. I due li dovete immaginare nei due angoli di questa sala gremita, poi capiamo, da 2000 persone che si cercano. Leo vede da sotto Thomas che sta in una zona un po' sopraelevata del locale e cerca disperatamente di chiamarlo per tutta una metà concerto. Una cosa proprio alla Sandra Raimondo, ma versione gay con la musica rock sotto. La musica si interrompe di colpo, le luci si spengono e resta solo il globo di specchi a rimandare sulle pareti della sala e sui corpi degli spettatori il riflesso luccicante dei lustrini che ruotano. Il concerto è finito. Il pubblico fischia, urla, grida, richiede il bis. Leo continua inutilmente a chiamare Thomas. Improvvisamente prende corpo nella grande sala un ritmo diverso, dapprima quasi indistinto, poi sempre più definito e travolgente. Avanza dal fondo, dalla galleria, dalle balconate per riversarsi sulla platea. Il rombo assorbe gradualmente tutte le altre grida, le altre urla, i fischi, gli applausi. Stanno pestando sul pavimento di legno, prima 10, poi 50, poi 100 e ora 2000. C'è un'atmosfera irreale, come se una tribù di primitivi avesse iniziato una danza di guerra. Poi, come portata da un'ondata successiva, nasce l'eco di un applauso che travolge il pubblico di un battimani sempre più fragoroso, dal ritmo abbreviato. E quando la velocità diventa insostenibile, tutto il teatro esplode in un boato. Le luci si riaccendono sul palco, accecanti, fumose, una, due volte, torna in scena la band e riattacca a suonare una indiavolata versione di I Feel Love. Per qualche settimana non ebbe alcuna notizia da parte di Thomas, né cercò di telefonargli o di scrivergli. Ogni tanto nel cuore della notte il telefono suonava, Leo rispondeva ma nessuno parlava, eppure riusciva ad avvertire dall'altra parte la presenza di qualcuno ripiegato sulla cornetta che si ostinava a tacere. Finalmente trovò la lucidità per scrivergli una lunga lettera in cui diceva che sentiva la sua mancanza, che continuava ad amarlo, che doveva essere forte per accettare l'evoluzione del loro rapporto e poiché stava scadendo nel patetico, condizione che Leo riteneva corretta fra due amanti lontani, ma certo non appropriata a quel momento di chiarimenti e di nuovi assestamenti, preferì inviargli una registrazione di We Can't Live Together di Joe Jackson. In distant lands, there's no such luxury. You'd give your hand in prearranged matrimony. You'd wear the veil. I'd sit in some cafe somewhere instead of this running around and this right to be free. So pleased with ourselves, but there's one thing I found about you and me is we can't live together. Wanted someone like you, with no extremes. We both do what we have to do, but it's too easy and then it's too hard. And passion gives us away. We know when to play the right cards, but we never know what to say. And we can't live together. Pier Vittorio Tondelli era solito scrivere dei biglietti agli amici, che sono stati anche raccolti in un'opera unica, e a volte questi biglietti consistevano in canzoni, proprio come facevano i personaggi dei suoi romanzi. E adesso anche noi vorremmo mandargliene uno, della sua band preferita, in particolare quel verso che dice «Armoniosamente uniti camminiamo da amanti in controluce, questo non è un amore diverso, è diverso perché riguarda noi». E siamo sicuri che in questa voce, in questo grido, come lui ci ha insegnato, potremo cogliere le speranze dei ragazzi che siamo stati tutti.